Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Dai testi che leggiamo in questa settimana e che riguardano in particolare la città di Gerusalemme, gli eventi storici ivi capitati in quegli anni, però questi testi contengono ugualmente una grande tensione escatologica che non va tolta e che ci fa bene ricordare all'inizio di ogni Eucaristia, perché anch'essa vive e ci fa vivere una grande tensione escatologica. Così l'ha voluta Gesù, per questo l'ha istituito, così chiediamo di poter vivere ogni giorno la nostra Eucaristia. Il Signore sia con voi. Dal Santo Vangelo secondo Marco, capitolo 13, versetto 24. In quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. Egli manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremità della terra fino all'estremità del cielo. Parola del Signore. Nel testo italiano, il versetto 24, non viene tradotta un'avversativa che invece è molto importante, perché segnala uno stacco tra quanto è detto sopra e quanto Gesù dice in questi versetti, ma è seguito dalla formula in quei giorni, tipica nei linguaggi, nelle visioni profetiche delle visioni dei giorni finali. E poi infatti ci saranno tratti desunti da testi, in particolare di Isaia, anche di Zaccaria molto importante, di Daniele ovviamente, che, dei quali Gesù si servirà per affermare quello che dice intorno alla venuta del Figlio dell'uomo, distinguendola per tanti motivi da quelle dei falsi profeti.
Io ho pensato questo, che dai versetti che abbiamo letto ieri si sarebbe detto che il Cristo non si faceva trovare, ma invece il Cristo c'è, è seduto alla destra del Padre e ritornerà. E ci sarà questa grande tribolazione sulla terra, però la nostra speranza rimane. Infatti dice: il Figlio dell'uomo verrà sulle nubi con grande potenza e gloria, vedranno, lo vedranno questo. Allora questo rimanda certamente a Daniele, e l'abbiamo richiamato diverse volte quando leggevamo l'Apocalisse, Daniele 7,14, gli furono dati potere, gloria, regno. E però questo ritornerà e radunerà i suoi eletti dai quattro venti, e questo dall'estremità della terra fino all'estremità del cielo. E questo richiama sia Zaccaria, come ha detto poco fa Sandro, dalla Zaccaria al capitolo secondo, dal versetto 10, ma anche la grande promessa che era stata fatta nel Deuteronomio al capitolo 30. Lo dice anche la nota, c'è segnato anche a margine della Bibbia di Gerusalemme, al capitolo 30, e dove dice che li radunerà gli eletti, e quando anche tu fossi disperso fino all'estremità del cielo, di là il Signore tuo Dio ti raccoglierà e di là ti riprenderà. Ecco, queste cose sono davvero una grande speranza e una grande promessa. E dopo quella tribolazione, leggere questa cosa apre il cuore.
Dopo quella tribolazione è riferito alla catastrofe di Gerusalemme, credo che sia riferita a questa. Dopo quella tribolazione, certo non in senso cronologico, è chiaro, perché dopo la tribolazione della vita, dopo la tribolazione di ogni uomo nel susseguirsi delle generazioni, quindi io non so se pensavano il tempo di Gesù che coincidesse, la fine del mondo coincidesse con la distruzione di Gerusalemme. Non è certo così, è tribolazione della vita di ogni uomo, e quindi anche il cosmo comunque è orientato a questa, verso la fine, verso verrà meno, ecco. Ecco, ma allora vedranno il figlio dell'uomo, e il segno che vedranno è la stessa apparizione del Signore, non c'è nessun segno. Matteo commenta è l'evento stesso che è segno, ed è come ha un paragone, come il lampo, quindi la venuta del figlio è fulminea, è visibile ed è certa. Questi saranno i segni, ecco, penso così che Matteo mi ha aiutato, ecco, cos'è, quando hanno chiesto qual è il segno della tua venuta, è questo, la venuta stessa, e che si descrive appunto questa venuta di Cristo è la stessa venuta del giorno di Yahweh che è stato profetizzato per Marco, è la venuta di Gesù, e questa venuta è bella perché non dà spavento, viene come salvatore, appunto, come è stato detto, cioè per riunire, ecco, è l'ultimo, è il primo gesto di Gesù risorto, di Gesù glorioso, che fa partecipare a tutti di questa vittoria finale, non ne manca uno dai quattro angoli del mondo, ecco, quindi tutti gli eletti parteciperanno a questa vittoria. Quindi questo giorno di Yahweh non è un giorno tenebroso, ma un giorno di grande luce, di grande salvezza, ecco, e nessuno sarà dimenticato. Una salvezza universale, ecco, non soltanto gli eletti, ma credo che sia da tutte le parti, tutti. E mi sembra che si potrebbe anche prendere in considerazione i commenti, la linea patristica, che sia Gerolamo, sia anche altri padri, insomma, ho letto così, che la visione del figlio dell'uomo in un certo senso si realizza fin da ora, ecco, guardando il crocifisso si vede la linea cristologica e scatologica in un certo senso, che è già realizzata qui. I padri hanno anche questa linea che è molto bella, perché l'ora della venuta del figlio dell'uomo si è compiuta nella morte, nella risurrezione. Quindi un anticipo di questa visione l'abbiamo già qui, in mezzo a questa grande tribolazione.
Ma a me ha sempre colpito che Gesù, nel suo processo, nel processo davanti al Sinedrio, cita questa parola di Daniele e dice: da ora vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra di Dio e venire sulle nubi del cielo. E mi sembra che questo illumini un po' tutto, cioè che in realtà il mistero della morte, della passione, della crocifissione e della risurrezione del Signore illumina tutta la storia ed è in un certo senso l'inizio del compimento, cioè in Lui è tutto compiuto, anche se nella storia non è tutto compiuto, e la storia dovrà, mi sembra che in questo testo ci dica che la storia seguirà lo stesso mistero, anche l'umanità, anche gli uomini devono passare attraverso questo mistero di morte e di resurrezione per avere poi parte alla gloria. È la luce della resurrezione che sostiene la speranza di questa rivelazione finale della gloria di cui tutti sono chiamati ad essere partecipi. La parola degli Efesini che abbiamo letto proprio qualche giorno fa, che dice che il disegno di Dio è proprio quello di ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo come quelle della terra. E qui mi sembra che dica la stessa cosa. Quando si rivelerà la gloria del Figlio dell'uomo, allora saranno radunati tutti gli eletti da un capo all'altro della terra e del cielo. E quindi mi sembra che anche si compie quello che è detto anche nei profeti, nei salmi, che tutto sarà eredità del Cristo, come dice il Salmo 2, chiedi a me, ti darò in eredità le genti.
Esprimo un pensiero che porta in sé una domanda. E la domanda è questa: quando il Signore parla citando i profeti, come è stato appena detto, il sole si oscurerà, eccetera, sta parlando della tribolazione, come dire, dopo quella tribolazione in cui il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, oppure questi segni nel cielo sono nei giorni della venuta di Gesù. Dico questo perché mi è parsa in una luce particolare questa citazione, come dire che anche la creazione è dentro questo inizio dei dolori, così come l'uomo naturalmente, che è stato descritto, come è stato descritto nei versetti precedenti, è squassato dall'abominio, eccetera, così anche tutta la natura e questo partecipa di questo parto, l'inizio dei dolori, come una scossa che purifichi, che prepari, che introduca alla venuta del Figlio dell'uomo. E in questo senso, naturalmente inteso così, mi veniva il richiamo a quando Paolo dice che anche la natura geme nelle doglie del parto. E basta, allora in questo senso è davvero tutto un grande dolore, una grande fatica, che però permette questa purificazione da cui poi lui radunerà tutti.
Io devo confessare che sono testi che mi imbarazzano sempre, perché ovviamente sono abbastanza misteriosi e io non capisco, insomma, sicuramente non riesco a cogliere tutto, non, mi sono oscure molte cose, però insomma, certamente i versetti di oggi sono molto consolanti, perché appunto questo raduno degli eletti, che poi penso siano i fedeli, i credenti, da tutte le estremità della terra, questo è un grande compimento di parole che percorrono tutta la scrittura, appunto anche qui a margine è citato il Deuteronomio, c'è Zaccaria più volte, c'è Zaccaria 2, c'è anche Zaccaria 8 che è molto bello, dice: così dice il Signore degli eserciti, ecco, io salvo il mio popolo dall'Oriente e dall'Occidente, li ricondurrò ad abitare a Gerusalemme, saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio nella fedeltà e nella giustizia. E quindi, ma se ne potrebbero citare tanti, quindi niente, queste promesse che si ripetono sono sicuramente per il credente proprio delle perle da tenere, perché servono proprio per quella vigilanza.
Beh, a mio avviso è un testo molto importante. Non so veramente come, penso che sia, che forse bisognerebbe ripensare molto, e non so andare avanti, al rapporto fra la fine del Tempio, la caduta di Gerusalemme e la fine dei tempi. In che modo poteva essere inteso da un ebreo di allora la fine del Tempio, come la caduta del Tempio di Gerusalemme, come la fine dei tempi? Nel senso che Dio fa una cosa che tutto è andato male, e quindi si pente, le sue promesse non sono più valide, no, che riguardano Gerusalemme, che riguardano perfino il Tempio, no? Nel senso forse che la caduta di Gerusalemme provoca l'intervento di Dio, l'intervento risolutore di Dio, in questo senso forse, però non si può intendere casca Gerusalemme e un ebreo diceva è finita, non c'è più, dove la speranza della redenzione, non potevano perderla, quindi non poteva nascere da quello, dovevano fare i conti con la speranza della redenzione di Dio che deve mantenere le sue promesse. Comunque è un tema secondo me molto interessante. Comunque volevo dire, e mi pare molto importante sottolineare l'inizio del versetto 24, sono tre punti che bisogna ricordare: alla è un'avversativa, ma, e quindi Gesù dice alcune cose riguardante la venuta del figlio dell'uomo che sono molto diverse da l'apparizione del figlio dell'uomo, molto diversa da quella che potevano sperimentare e hanno sperimentato in quel tempo, quella dei falsi messia, che i falsi redentori, eccetera. E in quei giorni è una espressione tipica dei profeti che richiama gli ultimi giorni finali nei quali Dio compie le sue promesse. E dopo quella tribolazione, dopo, che non è, non vuol dire subito dopo, dopo vuol dire distinta da quei giorni, distinta dalla caduta di Gerusalemme, da quella grande tribolazione. Questo sarà dopo, non è cioè unito alla grande tribolazione della caduta del Tempio ed eccetera. E poi ci sono due cose, versetto 24 e 25, i segni che avvengono nei cieli così catastrofici, che se in realtà noi andassimo a vedere i testi di Isaia al capitolo, come sono citati, 12, no, 13 e al capitolo 34, noi potremmo notare che queste cose qui, e queste figure qui vengono dette in Isaia in senso metaforico per parlare delle nazioni che colpiscono Israele e che verranno punite. È il giudizio sulle nazioni. E almeno in Isaia è sempre così, sia in capitolo 13 che al capitolo 34. Se si va a leggere si vede benissimo, si vuole significare che le nazioni sono punite, come uno sconvolgimento del cielo sarà la punizione delle genti che opprimono Israele. Però la speranza, poi c'è il versetto 26, allora vedranno il figlio dell'uomo venire e che cosa fa? Radunerà i suoi eletti. Anche questa è Zaccaria, è la grande promessa per gli eletti, per Israele, del raduno. E ci sono tutte e due le fasi, cioè c'è il giudizio e c'è il ritorno e c'è la redenzione. Sono descritte tutte e due le fasi in questo modo, e per me pare perciò molto bello. Gesù qui dice che appunto la venuta del figlio dell'uomo sarà improvvisa, lo dirà poi soprattutto dopo con le parabole del fico, imparate dal fico, eccetera, e sarà improvvisa e sarà definitiva. Questa è e verrà nella gloria il figlio dell'uomo, e la sua gloria qual è? Portare il giudizio alle nazioni e raccogliere gli eletti. il giudizio delle nazioni che va insieme alla speranza di Israele, che fa parte della gloria di Israele, che tutti i popoli saranno salvati. E questa è la grande tensione. Però c'è un giudizio anche per quello che hanno combinato, che non toglie la speranza che anche tutti i popoli saranno salvati. Come poi venga messo insieme, non lo so, però lo troviamo presente in tutto l'Antico Testamento, non si può eliminare la tensione.